Ave Maria, buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, sono Padre Serafino Lanzetta in diretta con voi questo pomeriggio per una nuova trasmissione di catechesi e di spiritualità. Siccome ci sono due importanti solennità che si apprestano ad essere celebrate, e quindi il prossimo 14 e 15 di agosto, allora riflettiamo durante questa nostra trasmissione proprio su questi due misteri. Quello centrale è sicuramente l'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, che celebreremo il prossimo 15 agosto, e la vigilia è un giorno anche molto bello e molto importante perché è il giorno il dies natalis, il giorno della morte di San Massimiliano Maria Kolbe, colui che ha speso tutta la sua vita per l'Immacolata, colui che è stato definito il santo dell'Immacolata, il folle dell'Immacolata. E quindi soffermeremo proprio su questi due temi, San Massimiliano e l'Assunzione di Maria al cielo. Partiamo con San Massimiliano Maria Kolbe, in modo da poi giungere al tema dell'Assunzione guidati da questo grande santo polacco, Mariano Francescano. Diamo qualche accenno alla sua vita, così a grandi linee, per ricordare chi era San Massimiliano Maria Kolbe, religioso, un religioso conventuale, sacerdote dei frati minori conventuali, colui che fonda a Roma nel 1917 con altri sei compagni la Milizia dell'Immacolata. Mentre era studente a Roma, fonda la Milizia dell'Immacolata. Come giunge San Massimiliano a fondare la Milizia dell'Immacolata? La sua devozione alla Madonna è una devozione che apprende sin da bambino, sin dalla sua famiglia, una famiglia cattolica, una famiglia molto devota, polacca, che gli insegna l'amore alla Madonna. Ma c'è un episodio particolare nella vita di San Massimiliano che fa sì che questo santo si innamori della Madonna e prometta una fedeltà incondizionata a lei. Durante la sua adolescenza, quando un bambino discolo viene ripreso dalla mamma e la mamma gli dice: ma che ne sarà di te? Perché era un bambino che era molto vivace, molto a volte anche un po' disobbediente, eccetera. La mamma così lo riprende e gli dice: che ne sarà di te? E il bambino, che è anche molto sensibile, un bambino molto intelligente, si mette così subito a pregare. Prega perché vuole sapere che ne sarà di lui. È spaventato da questo ammonimento della mamma, vuole sapere che ne sarà di lui. E così ha un'apparizione della Madonna, un'apparizione in cui la Madonna gli presenta due corone. Si presenta al piccolo Raimondo Kolbe, il suo nome di nascita, e la Madonna gli presenta due corone, una corona bianca ed una rossa. E la Madonna gliele presenta e gli dice: quale delle due vuoi? E San Massimiliano dice: le voglio tutte e due. Quelle due corone che la Madonna gli presenta erano due corone che simboleggiavano due misteri, difatti. Quella bianca, la verginità che avrebbe conservato nella sua consacrazione a Dio di tutta la sua vita, e l'altra, la corona rossa, il martirio. Il martirio con cui avrebbe coronato la sua vita. E difatti San Massimiliano muore martire. Un martirio un po' speciale, perché martire della carità. Muore, come sappiamo, nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1941. Viene catturato, viene imprigionato dai tedeschi, dai nazisti in questo campo di concentramento perché è un sacerdote cattolico, perché è un sacerdote che ha fondato due grandi città mariane, soprattutto quella in Polonia, è un grande animatore, un grande organizzatore. Quindi i nazisti hanno paura di questo uomo e come capo, appunto, come superiore di tutta la città dell'Immacolata di Niepokalanov, viene arrestato, portato prima in un carcere, poi detenuto ad Auschwitz, dove durante questa permanenza nel campo di concentramento, San Massimiliano un giorno viene radunato con gli altri prigionieri perché alcuni 10 prigionieri sono scappati. Sono scappati alcuni prigionieri, non ricordo bene quanti, ma la legge voleva che il doppio dei prigionieri doveva poi essere messo a morte, perché per diciamo, bilanciare quella grave ingiustizia. Ebbene, sappiamo che un papà di famiglia viene scelto quale prigioniero da giustiziare, in modo da compensare quel grave crimine, secondo le guardie, le SS, che il crimine di coloro che erano scappati dal campo di concentramento. Un padre di famiglia viene scelto e viene scelto diciamo, dallo stesso gruppo dove era San Massimiliano. Questo padre, appena scelto, che doveva essere mandato a morte, inizia a gridare, inizia a lamentarsi perché aveva moglie, aveva figli e quindi è una tragedia. La sua morte sarebbe stata una tragedia per la sua famiglia. Al che San Massimiliano sente quest'uomo gridare. E spontaneamente si fa avanti e al capitano delle guardie dice: voglio morire al suo posto. E questa è una parola veramente che sorprende quel capitano e sorprende anche quelle guardie così abituate diciamo, a quell'odio che non ammetteva nessun perdono, nessuna misericordia, un odio gratuito, fare del male per fare del male. Era questa un po' la legge che vigeva in quel campo di concentramento. Quando queste guardie sentono San Massimiliano che si presenta e dice, gli chiedono chi sei? Sono un sacerdote cattolico, non sono sposato, quindi posso morire, al posto di quest'uomo che invece ha moglie e figli. E quindi lo accettano e va a morte, viene messo a morte al posto di quel Francesco, un altro prigioniero polacco che poi si salva, riesce a ritornare a casa, riesce a ricongiungersi con la sua famiglia e partecipa alla canonizzazione di San Massimiliano. Questo è stato molto, molto bello. Bene, San Massimiliano offre la sua vita per quel papà di famiglia e per questa ragione viene canonizzato come martire. C'era anche la disquisizione al momento della sua canonizzazione, se canonizzarlo come confessore della fede, perché difatti ha voluto confessare la fede e quindi è stato scelto, è stato messo a morte per quello. È stato scelto per questa sua, diciamo, confessione, ma Giovanni Paolo II, che l'ho canonizzato, lo volle canonizzare come martire della carità, martire dell'amore. Perché? Perché aveva dato, offerto spontaneamente, senza che il carnefice difatti gli imponesse questa confessione, aveva spontaneamente confessato il suo amore per Gesù e per Maria, offrendo la sua vita per quella persona che neanche conosceva, ma che voleva salvare. E quindi San Massimiliano offre la sua vita e muore martire. Le due corone gli avevano già segnato quel cammino che avrebbe poi percorso, e finalmente quel cammino si compie con il suo martirio. Dicevo che la devozione alla Madonna San Massimiliano l'ha respirata, per così dire, sin dalla sua fanciullezza. Le due corone sono la corona bianca, no? La corona dell'amore alla Madonna, la corona della verginità, che sarà una partecipazione alla verginità della Madonna, la sua purezza che conserverà come amore totale alla Madonna, amore a Dio e alle anime da salvare. Quell'amore poi si fa strada e durante tutta la sua vita. San Massimiliano fonda la Milizia dell'Immacolata, 1917 a Roma, quando vede che c'è una forte, quasi un esercito di gente che marcia contro il Vaticano, contro Cristo. Addirittura il diavolo, che schiaccia la testa al a San Michele Arcangelo, delle bandiere invertite che inneggiavano al potere del diavolo, del potere della massoneria che San Massimiliano vuole combattere, cioè dei nemici della Chiesa, di coloro che si propongono di ostacolare il Vangelo, di combattere contro il Vangelo e contro la Chiesa. San Massimiliano fonda la Milizia dell'Immacolata, che è una sorta di è un piccolo esercito per contrastare le forze del male. Nella milizia le persone, i laici, è un'organizzazione laicale, difatti. Nella milizia i laici si mettono insieme, diciamo, diventano un gruppo di persone che seguono un medesimo carisma, un medesimo ideale di vita, e l'essenza di questo ideale è vivere consacrati alla Madonna, vivere la consacrazione alla Madonna in modo tale da poter servire la causa del Vangelo, poter difendere il Vangelo dagli attacchi dei nemici. E difatti, vi dicevo, con un gruppo, San Massimiliano con un gruppo di confratelli, sei compagni, fonda nel 1917 questa milizia che poi si espanderà soprattutto in Polonia, grazie, quando ritornerà in Polonia. E il cuore dell'apostolato è consacrarsi alla Madonna per diventare strumenti nelle mani della Madonna. Nella misura in cui ci si dona illimitatamente a lei, dice San Massimiliano, la Madonna ci fa suoi strumenti, strumenti per la conquista del mondo alla causa di Cristo. Quindi, la logica della milizia è questa: diventare servi di Maria. Servi, strumenti, nulla, dirà San Massimiliano, nelle mani della Madonna per poter far sì che la Madonna ci usi per la causa del Vangelo, per difendere il regno di Cristo. Questo sarà l'ideale della sua vita, e da questa fondazione, che è una fondazione aperta ai laici, poi San Massimiliano maturerà anche una forma di vita più mariana per i frati stessi. Lui è un frate, un francescano, ritorna in Polonia, all'idea di fare qualcosa di simile anche per i frati, qualcosa che rimarchi che viva lo spirito della milizia all'interno di un convento, all'interno di una struttura religiosa. E così fonda la prima città mariana, una vera e propria città dell'Immacolata, in epoca Lano, dove si contano addirittura 700 frati. È una città in cui San Massimiliano vuole, far sì che ci sia un apostolato, un'azione febbrile volta alla conquista del mondo, all'Immacolata, con un carisma che è quello francescano, a cui si aggiunge una specificità, la consacrazione dei frati, di ogni frate alla Madonna. E così San Massimiliano, per la comunità di Polonia, della Polonia, in epoca Lano, idea un quarto voto di consacrazione alla Madonna. Questo quarto voto viene, nella storia degli ordini religiosi c'è già un quarto voto. Diversi ordini hanno un voto specifico che li caratterizza come ordine. Per esempio, pensiamo ai passionisti, che fanno un quarto voto di meditare sempre sulla passione di Gesù, oppure i gesuiti il voto di obbedienza incondizionata al Papa, eccetera. San Massimiliano vuole invece un quarto voto che caratterizzi la vita francescana, un voto di consacrazione limitata all'Immacolata, in modo che il frate consacrato alla Madonna viva la sua spiritualità francescana in unione con la Madonna, così che diventi strumento servo di Maria per la diffusione del regno di Cristo. E così la Niepoca Lanów polacca diventa un centro di apostolato per diffondere il regno di Maria, diciamo così, il regno della Madre di Dio, per far sì che la Madonna prenda possesso di tutti i cuori. Quindi inizia un'azione febbrile con la stampa. Una rivista, anche un quotidiano addirittura San Massimiliano vuole ideare, poi la radio, poi diverse altre attività. Soprattutto il centro della vita di questa comunità è l'adorazione perpetua, l'adorazione dell'Eucaristia. Il vero centro deve essere la preghiera. Quindi vedete come la marianità di San Massimiliano, che inizia dalla sua più giovane età, pian piano matura fino poi a diventare un apostolato molto consistente, un apostolato febbrile per la Madonna, fino a diventare poi un'offerta della propria vita per amore della Madonna. E infatti San Massimiliano muore nella vigilia dell'Assunta, il 14 di agosto. E sappiamo come muore, perché poi quando offrì la sua vita per quell'uomo, per quel padre di famiglia, fu portato in un bunker della fame, dove non gli davano più da mangiare né da bere. E lì così doveva morire morto di fame e di sete. Però San Massimiliano, rispetto agli altri confratelli, rispetto cioè agli altri detenuti, prigionieri che erano stati scelti erano stati condannati a questa morte infame, non muore. Nonostante il fisico molto debilitato, San Massimiliano resiste, ed infatti soltanto una iniezione letale di veleno riesce a spegnere quella vita che di fatti era una vita eroica, una vita tutta donata a Dio, all'Immacolata e ai fratelli. E quella, diciamo, la morte avverrà proprio nel giorno della vigilia dell'Assunta, la vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Per concludere e così passare poi al tema dell'Assunta, dovremo anche capire un po' di più la marianità di San Massimiliano Kolbe. Diciamo, che tipo di marianità è quella kolbiana? Perché vi ho parlato adesso di una consacrazione illimitata all'Immacolata, no? Con cui San Massimiliano vuole che le anime che fanno parte della milizia, gli uomini, le donne che si consacrano a Dio in questa milizia, e poi anche gli stessi frati, si donino illimitatamente alla Madonna per permettere alla Madonna di prendere possesso di loro e così di farli suoi strumenti nella conquista del mondo al regno di Cristo. Bene. Allora dovremmo chiederci come mai questa consacrazione illimitata, perché qui c'è il punto fondamentale della spiritualità kolbiana: essere illimitatamente suoi, illimitatamente della Madonna, senza porre più nessun ostacolo, in modo da diventare veramente servi di Maria, servi della Vergine Maria, e così diventare strumenti docili nelle mani della Madonna. Questa è la condizione che pone San Massimiliano, se vogliamo. Ma donde viene questa spiritualità? Da dove l'attinge? Allora dobbiamo subito dire che la prima sorgente, diciamo, la prima, o più che sorgente, la prima fonte di questa spiritualità, della illimitatezza, della consacrazione, viene dal grande santo Luigi Grignon di Montfort, dal suo trattato della vera devozione alla Madonna, che già parla di una schiavitù mariana. Se ricordate, San Luigi Grignon dice che il cristiano deve diventare schiavo di Maria per essere veramente cristiano. In soldoni, questo è il succo del trattato della vera devozione alla Madonna. Ogni cristiano, per essere veramente tale, per vivere veramente le promesse battesimali della sua vita cristiana, deve diventare figlio di Maria e deve diventare cioè schiavo di Maria. Deve diventare non solo un servo, ma anche uno schiavo, cioè deve legarsi con un atto di consacrazione alla Madonna, facendo sì che la Madonna prenda possesso di lui e così lo doni incondizionatamente a Cristo. San Massimiliano parte da questo presupposto. Quindi ogni cristiano deve diventare un servo, uno schiavo di Maria. Però chiaramente come tutti i santi che di solito fanno a gara, no? Nel dire un po' di più, nello spingersi un po' più oltre, perché sembra sempre che quello che ha detto l'altro santo è troppo poco e c'è una sorta di emulazione per poter amare di più e servire ancora di più, servire ancora meglio. Questo è molto bello nella spiritualità cristiana. Ogni santo cerca di aggiungere un tassello che poi nel suo insieme forma questo bel mosaico che è la vita cattolica. Bene, San Massimiliano riflette sul trattato della vera devozione di San Luigi e dice: sì, dobbiamo diventare servi, dobbiamo diventare anche schiavi di Maria, ma questo ancora mi sembra poco. Perché? Perché in qualche modo lo schiavo però rimane ancora una persona, se vogliamo. Io voglio che la persona che si consacra alla Madonna deve diventare un nulla addirittura, no? Deve perdersi in qualche modo, deve perdere la sua vita, come ci dice il Vangelo poi, in modo da diventare una cosa, uno strumento, non più una persona, ma una cosa. Questo certamente è nell'ottica della schiavitù mariana, aggiunge un tassello in più. Non solo servo, perché il servo, dice San Massimiliano, ancora in qualche modo la sua autonomia, la sua dignità, se vogliamo, lo strumento è privato anche della sua dignità, privato in senso spirituale, non perché la persona perda la sua dignità, ma la persona rinuncia addirittura anche alla sua identità, dignità. Mettiamo tutte queste parole tra virgolette perché stiamo parlando in modo, diciamo, spirituale, perde questa sua identità e vuole diventare semplicemente una cosa, quindi senza più in un certo senso la individuazione di una persona, vuole diventare una cosa che non resiste più, che non pone più nessuna resistenza alla volontà della Madonna. Questo è il punto. San Massimiliano vuole che il consacrato alla Madonna diventi un nulla, una cosa, una proprietà. E la proprietà è appunto qualcosa che mi appartiene ma che non reagisce, proprio perché mi appartiene, è mia, e non può opporre nessuna resistenza. Addirittura questa proprietà è siglata molto spesso da un contratto, e il contratto dimostra che quella cosa è mia e non è di altri, quindi nessuno me la può togliere. San Massimiliano vuole che accada all'anima qualcosa del genere, che l'anima diventi una proprietà della Madonna, cioè qualcosa che appartiene incondizionatamente, senza alcuna riserva, senza alcuna resistenza, senza poter vantare nessun diritto, neppure diciamo, l'identità dello schiavo, l'identità del servo, ma una persona che in questo senso ha perso la sua identità e diventa una proprietà, diventa una cosa, uno strumento, un nulla, dice San Massimiliano, nelle mani della Madonna. Quindi capite che il santo polacco si spinge ancora un po' di più per rafforzare questa schiavitù mariana. Siamo sempre all'interno del concetto di schiavitù mariana, che San Massimiliano vuole rafforzare fino a far sì che la persona consacrata alla Madonna diventi diventi illimitatamente una proprietà di Maria. E quindi San Massimiliano dice: il punto fondamentale qui è la volontà della persona. E se la mia volontà si unisce a quella della Madonna, allora sono veramente una cosa sola con Maria. Allora bisogna lavorare sulla nostra volontà. La consacrazione illimitata all'Immacolata, secondo San Massimiliano, deve trasformare la volontà della persona per far sì che la persona diventi una sola cosa con la Madonna, perché c'è un solo modo per unirsi alla Madonna, c'è un solo modo per diventare cosa, proprietà, nulla nelle mani della Madonna, rinnegando, per così dire, la propria volontà, facendo sì che la nostra volontà si unisca in modo intimo alla volontà della Madonna, perché mediante l'unione della volontà noi diventiamo veramente, diventiamo la Madonna, ci uniamo a lei, quindi entriamo nella sua stessa volontà. E questo diventa il compito del cristiano che vuole vivere questa consacrazione. Se la nostra volontà si unisce a quella della Madonna, allora veramente possiamo abbracciare poi la volontà di Dio, perché la volontà di Maria è sempre la volontà di Dio. Questo è un po' in sintesi il programma di consacrazione di San Massimiliano, che poi ci introduce nel discorso della Madonna, nel discorso della Beata Vergine Maria assunta in cielo. Questa consacrazione che è importante per tutti noi, per tutti i cristiani, perché già San Luigi dice che il cristiano un po' devoto, ma il devoto che ha paura di amare troppo la Madonna, perché poi pensa di offendere Gesù, è un cristiano che diciamo non ha capito bene quella che è la sua vocazione. Non si può aver paura di amare la Madonna. I cristiani timorosi, che hanno sempre paura di fare troppo verso la Madonna, sono cristiani che di fatti non hanno capito bene cosa significhi servire Gesù nel modo più perfetto. Il modo più perfetto è diventare una sola cosa con la Madre, colei che è una sola cosa con la volontà di Dio, colei che ha fatto sempre solo la volontà di Dio. Allora, con questo discorso su San Massimiliano e sul suo, diciamo, programma d'azione di milizia, vogliamo poi riflettere ancora sull'assunzione di Maria. Ma prima di fare questo, prima di passare al tema dell'assunta, facciamo una pausa musicale e eventualmente le persone che sono in ascolto possono anche, fare qualche domanda inviando le domande come fate di solito alla nostra radio o telefonando in regia. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa, facciamo una pausa e poi ritorneremo in diretta.
Thank you.
Cari amici radioascoltatori, eccoci di nuovo in diretta. Nel frattempo sono giunte delle domande in regia che adesso leggiamo e a cui cerco di rispondere. La prima è una riflessione da parte di Alessandro da Foggia. Alessandro dice così: San Massimiliano è uno dei santi più importanti del secolo scorso, ma purtroppo si parla pochissimo di lui. Infatti, quasi l'unica cosa che le persone sanno di lui è che è morto ad Auschwitz per salvare un altro prigioniero. Ma quando si legge un po' la sua vita, si vede che questo atto eroico è solo il coronamento di una vita bellissima e ricca di virtù. Sì, Alessandro, questa è una constatazione molto importante e vera. Si conosce poco la vita di San Massimiliano. Dovremmo cercare tutti di impegnarci un po' di più per far conoscere questo grande santo. La vita è un continuo atto eroico. Ho cercato molto brevemente prima di illustrare un po' quasi come un filo rosso che avvolge tutta la sua vita, che è l'amore alla Madonna. L'amore alla Madonna è un po' il tema che ritorna sempre, che poi permette a questo santo di intraprendere le sue opere più grandi, di fare le cose che ha fatto. Accanto a diciamo, a questo eroismo si può anche vedere la sua fedeltà incondizionata a San Francesco d'Assisi. San Massimiliano è un francescano conventuale che vive nel XX secolo. E in quel tempo già iniziano un po' l'ordine francescano ha sempre conosciuto, diciamo, nel corso della storia delle riforme, perché c'è stato sempre qualcuno che rallentava rispetto alla direzione alla velocità, meglio, con cui andare, rallentava e quindi cercava di ammorbidire l'osservanza della regola. San Massimiliano vive in un momento molto importante, nel XX secolo, dove iniziano già a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, iniziano già a svilupparsi queste idee di un rinnovamento, di uno sviluppo, di un progresso. Già si sentono, cioè già si hanno i primi sentori di questo sviluppo. Ebbene, San Massimiliano dice che anche oggi, anche in quella società che vuole riprendersi, che vuole rinascere, bisogna che la vita francescana sia sempre la stessa, sia sempre identica a se stessa. E vuole che accanto a questa identità, che è la fedeltà alla regola, la fedeltà alla povertà francescana, soprattutto, si possano unire poi tutte quelle forze che ci vengono dalla moderna tecnologia. La vita di povertà non deve essere un motivo per rinunciare alla tecnologia. La tecnologia è importante perché va messa a servizio del Vangelo. Questa è la sua grande novità del secolo XX, che poi aprirà all'uso dei mass media da parte dei frati, da parte come diciamo, grande apostolato che San Massimiliano fonderà in epoca Lanov, l'uso dei mass media per poter diffondere il Vangelo. Quindi tutti i mezzi della comunicazione sono importanti perché devono essere messi al servizio del Vangelo, al servizio della causa dell'Immacolata. E questa è la cosa più bella che ammiriamo in questo santo. Da un lato la sua fedeltà austera alla povertà e quindi alla regola francescana, dall'altro l'uso dei mezzi anche i più raffinati, quelli conosciuti, i più evoluti a quel tempo per poter diffondere il Vangelo. E quindi grazie a lui inizia questo impegno dei frati con la radio, con la televisione, con la stampa, con tutte le possibili alternative, diciamo, che la comunicazione del tempo offriva, che i mezzi della comunicazione del tempo offrivano per poter diffondere il Vangelo. Quindi è un santo che va riscoperto sicuramente e va ammirato. Come riscoprirlo? Riscoprirlo soprattutto leggendo i suoi scritti. E quindi arriviamo ad una seconda domanda che viene da Elena da Bari. Elena chiede questo. Se San Massimiliano ha scritto qualcosa, un libro o qualcosa di simile sulla consacrazione alla Madonna e se ci sono suoi scritti in italiano. Elena, sì, San Massimiliano ha scritto tantissimo, soprattutto in italiano c'è una raccolta di tutti i suoi scritti che è pubblicata dalla edizione Milizia dell'Immacolata che si trova a Roma. Cioè adesso è stato fatto un volume unico nel quale sono raccolti tutti i suoi scritti, scritti che sono fatti da conferenze, discorsi, sono articoli che lui scrive, sono anche ritiri spirituali che lui predica, sono divisi per diciamo, temi, e in questi scritti che sono ricchissimi, raccolti in un unico volume disponibile in italiano, si può capire la grandezza di questo santo. E tra gli scritti, Elena chiede anche se c'è qualcosa di specifico sulla consacrazione. Sì, proprio in questi scritti San Massimiliano, parla in modo molto molto diffuso della consacrazione alla Madonna, come lui intende la consacrazione alla Madonna. Tra gli scritti c'è anche la bozza di un libro. San Massimiliano stava scrivendo un libro che poi purtroppo non ha compiuto, non ha terminato, e nello schema che lui si era fatto per questo libro, San Massimiliano, spiega come concepire la consacrazione alla Madonna, il suo modo di vedere questa consacrazione alla Madonna. E la cosa principale che traspare è il fatto che la Madonna ha un posto unico nella storia della salvezza, soprattutto per la sua relazione intima con lo Spirito Santo. Se mi permettete, adesso vorrei aggiungere questo alla Mariologia di San Massimiliano, perché la consacrazione di cui abbiamo parlato prima, la consacrazione come strumenti, come proprietà nelle mani dell'Immacolata, presuppone anche un altro concetto fondamentalissimo nella spiritualità mariana di San Massimiliano, ed è la sponsalità di Maria con lo Spirito Santo. Questo è un concetto fondamentalissimo per capire la centralità di Maria nella vita del cristiano e quindi la necessità del cristiano di consacrarsi alla Madonna. San Massimiliano parte da un presupposto. Lui è francescano, quindi la Madonna è l'Immacolata Concezione, è la prima idea mariana su cui riflettere. Maria è Immacolata. Bene, Maria è Immacolata, ma è un'Immacolata Concezione creata perché lei è una creatura. Se si guarda più in profondità, si vede che anche all'interno della Trinità c'è una Immacolata Concezione increata. Perché Immacolata Concezione significa una concezione d'amore immacolata. Bene, ma anche all'interno di Dio, se vogliamo dire così, della Santissima Trinità, c'è una concezione d'amore, c'è una persona che è un frutto d'amore del Padre e del Figlio, questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, dice San Massimiliano, è una concezione immacolata, ma increata, eterna, che non inizia. Siccome quindi lo Spirito Santo e la Madonna convengono nel loro essere immacolata concezione, allora i due si uniscono in modo indissolubile come in un matrimonio e da questa unione indissolubile viene partorita, diciamo così, la grazia, viene partorita tutta la grazia per la vita cristiana. Gesù si incarna, Gesù viene concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo purissimo di Maria e quindi con Gesù lo Spirito Santo e la Madonna, producono tutte quelle grazie che sono necessarie al cristiano per vivere la sua vita di fede, di speranza e di carità. Quindi per questa ragione la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. Nessuna grazia viene donata agli uomini senza la Madonna, perché la Madonna è indissolubilmente unita allo Spirito Santo, il quale è il fautore della grazia, è colui che dona la grazia, ma la grazia non viene elargita se non per mezzo di questa unione sponsale con la Madonna. E allora la consacrazione alla Madonna, la consacrazione che ci rende una sola cosa con la Madonna, fa sì che il cristiano diventi, per mezzo di questa unione indissolubile con la Madonna, una sola cosa con Dio. E quindi si unisca, e quindi per mezzo di Maria, lo Spirito Santo possa agire in lui, possa trasformarlo e farlo, figlio di Dio. Ecco allora l'importanza della consacrazione alla Madonna, in quanto lei è quella concezione immacolata che senza nessun impedimento ritorna a Dio e per questa ragione si unisce con Dio, si unisce con lo Spirito Santo e quindi favorisce, il mistero della grazia per tutti, fa sì che il mistero della grazia sia elargito a tutti gli uomini. Ecco, questo è un altro punto importante su cui riflettere. Bene, se non ci sono altre domande su questo aspetto della nostra trasmissione su San Massimiliano, vorrei anche accennare al mistero dell'Assunzione di Maria, che celebreremo tra qualche giorno, il 15 di agosto. Cari amici, ricordate che l'Assunzione è un giorno di precetto, quindi bisogna andare a messa, bisogna soddisfare il precetto della messa, come nel giorno di domenica. Bisogna andare tutti a messa per lodare, ringraziare, adorare la Santissima Trinità per averci donato la Vergine Maria, la Santa Madre di Dio, che in questo giorno celebriamo assunta in cielo. Sappiamo che questo dogma dell'assunta fu proclamato da Pio XII nel 1950 e l'anno prossimo, 2020, celebreremo i 70 anni di questo dogma ed è anche un'occasione importante per poter celebrare questo importante dogma mariano. Bene, fu Pio XII che il 1° novembre 1950 proclamò che la Madre di Dio è stata, al termine della sua vita terrena, è stata assunta in cielo, in anima e corpo. Questa fede della Chiesa viene proclamata dogmaticamente, come dogma, quindi come verità infallibile da credere, perché? Perché c'è una tradizione costante che la trasmette, la passa di generazione in generazione, la tradizione costante che parte sin dai primi secoli, presente in tutti i padri della Chiesa, quasi in tutti i padri della Chiesa, che parlano di una dormizione di Maria. E ricordiamo, quando i padri parlano della dormizione, intendono un sonno, ma un sonno che si possa equiparare alla morte di Maria. Un sonno che va equiparato alla morte. Certamente è un sonno speciale perché la morte di Maria non è causata dal peccato. La Madonna non conosce la morte perché, come tutti gli altri figli di Adamo, ha peccato e quindi viene punita con la morte. Ma la morte di Maria è più una dormizione, dicono i padri, cioè più un sonno nel quale la Madonna si addormenta per poter essere poi portata in cielo. Ma questo sonno è appunto un sonno della morte, perché anche gli apocrifi, alcuni scritti apocrifi, attestano l'esistenza di una tomba di Maria. E la tomba di Maria è visibile ancora oggi. Con gli scavi archeologici siamo riusciti l'archeologia in Terra Santa è riuscita ad individuare la tomba, con precisione la tomba di Maria, che è posizionata nei pressi del Getsemani. In una chiesa ora ortodossa. Bene, la tomba di Maria testimonia che cosa? Testimonia, supporta questa tradizione che inizia già con gli apocrifi, con alcuni scritti apocrifi, che vogliono che la Madonna sia morta a Gerusalemme, perché era a Gerusalemme, non ad Efeso, sia morta sul monte Sion dove è presente il cenacolo, da lì in processione viene portata dagli apostoli alla sua tomba che è nei pressi del Getsemani, quindi si scende dal cenacolo verso il Getsemani, la Madonna viene sepolta. La tradizione apocrifa vuole che tra gli apostoli però era assente Tommaso, di nuovo Tommaso, no? Colui che vuole mettere sempre il dito. Tommaso era assente, arriva con qualche giorno di ritardo quando la Madonna è stata già sepolta. E quindi vuole vedere il sepolcro, vuole venerare il corpo di Maria nel sepolcro. E fatto sta che gli apostoli si recano di nuovo al sepolcro, aprendo la tomba la trovano vuota. Difatti la tomba è vuota e è vuota perché la Madonna è stata assunta in cielo. La cosa da notare è che Pio XII, quando proclama questo dogma, non affronta il tema della morte o non morte di Maria, preferisce non pronunciarsi. Diciamo, la disputa era alquanto accesa a quel tempo tra i teologi, ma se vogliamo, il modo comune di intendere la dormizione, a partire dai padri e poi successivamente, è una morte di Maria, una morte sicuramente unica, speciale, ma una separazione dell'anima dal corpo e quindi la successiva assunzione anche del corpo di Maria al cielo. Il Papa non risponde a questo quesito, non affronta questo quesito nella definizione dogmatica, ma c'è uno sviluppo successivo importante che una catechesi di Giovanni Paolo II che prende posizione a favore della morte di Maria come motivo ormai attestato unanimemente e da ritenersi il più sicuro, la morte come conformità di Maria a Cristo, come piena conformità di Maria a Cristo, come Cristo che non doveva morire perché non aveva peccato, ma si è assoggettato alla morte per la nostra redenzione, così la Madonna, per conformarsi totalmente a Cristo, ha voluto anche, come Cristo, morire per poter essere poi portata con lui in anima e corpo al cielo. Bene, allora a questo punto, cari amici, facciamo ancora una pausa musicale. Prima della fine della nostra trasmissione. Se qualcuno desidera ancora intervenire con qualche domanda, lo può fare inviando le domande alla nostra regia. Ci risentiremo tra qualche minuto. Cari amici, eccoci ritornati di nuovo in diretta. Nel frattempo sono arrivate alcune altre domande, che adesso vi leggo e a cui cerco anche di rispondere. La prima domanda ci viene diretta da Federica. Dice Federica: Padre, ho sentito più annunci ricordandoci che giovedì 15 agosto è giorno di precetto. Vorrei chiedere se c'è solo l'obbligo di andare a messa o se non bisogna lavorare anche. Alla messa sono sicura di poter andare, ma non so se riesco a prendere un giorno di ferie dal lavoro. Faccio peccato se lavoro? Bene, Federica, il 15 di agosto è un giorno di obbligo, un giorno di precetto, bisogna andare a messa. Quindi bisogna soddisfare anzitutto al precetto della messa. Il riposo festivo, il riposo domenicale, diciamo, che si accompagna al giorno del Signore, è un riposo che riguarda direttamente la domenica. Il giorno festivo il giorno di precetto dell'Assunta richiede certamente anche il riposo, ma sempre tenendo conto della possibilità. Così come anche nel giorno poi della domenica si può, se è necessario lavorare, se quel tipo di lavoro è necessario, si può comunque svolgerlo, soprattutto anche durante questa solennità di precetto che cade durante la settimana, si può applicare la stessa logica. Anzitutto quindi bisogna soddisfare il precetto. Se è necessario lavorare, si lavora, ma si dia la precedenza comunque alla messa. Quindi spero di essere stato chiaro. Il precetto riguarda anzitutto e soprattutto la partecipazione alla santa messa. Il riposo festivo è un riposo dovuto, ma tenendo conto delle esigenze comunque lavorative. Abbiamo ancora un'altra domanda che ci viene da Gerardo da Roma. Gerardo da Roma chiede: Salve, un sacerdote una volta mi ha detto che il mistero dell'Assunta è collegato alla partecipazione di Maria alla redenzione. Ci può spiegare questo? Bello, sì, il mistero dell'Assunta, è legato alla partecipazione di Maria alla redenzione. La Madonna viene assunta al termine dei suoi giorni terreni, in corpo ed anima, e viene assunta con il corpo e con l'anima dopo la sua morte, se vogliamo ancora essere più precisi, proprio per questa sua intima, completa, totale configurazione a Cristo. Diventa una sola cosa con Cristo nel mistero della nostra redenzione, perché la Madonna è corredentrice, e quindi. Perché la corredenzione sia completa, perché la corredenzione si uniformi completamente alla redenzione di Cristo, è importante che come Cristo muore anche la Madonna sia morta. È proprio qui l'esigenza, no, teologica di un completamento della corredenzione perché sia uniformata totalmente alla redenzione di Maria. E allora in questo senso sì, possiamo dire che l'assunta rappresenta il compimento celeste della partecipazione di Maria alla redenzione quale corredentrice. La Madonna perciò durante tutta la sua vita terrena si configura a Gesù, si unisce a Gesù, partecipa con Gesù alla nostra salvezza. Quindi come Gesù ci salva in tutti i misteri della sua vita, con la sua preghiera, con la sua sofferenza, con la sua offerta e con il suo sacrificio della croce, così la Madonna, in unione con Gesù, contribuisce a salvarci, dona qualcosa di suo, il suo amore materno, le sue lacrime materne per poterci salvare, con le sue sofferenze materne, con la sua offerta costante, con il suo sacrificio. È quel sacrificio che raggiunge il suo apice sulla croce quando offre il figlio e poi. Una volta che ha compiuto questo ministero importante per tutti noi, l'offerta di Gesù, offre anche se stessa. E questa sua offerta trova il compimento poi nella morte di Maria e quindi nella Assunta. In questo senso, sì, possiamo dire, Gerardo, che la Madonna Assunta compie la partecipazione di Maria alla redenzione. E quindi il modo più sublime di partecipazione alla redenzione è coronato con ancora una sublimità maggiore quando la Madonna viene coronata in cielo, con il suo corpo e con la sua anima regina del cielo e della terra. Bene, allora, cari amici, un ultimo pensiero per poterci lasciare, così augurarvi un buon Ferragosto, una buona solennità dell'Assunta. Questo pensiero è rivolto certamente alla Madre di Dio, colei che è stata portata in alto, è stata portata in cielo e siede alla destra di Gesù. La Madonna assunta in cielo è colei che viene coronata nel cielo, regina. E infatti Pio XII istituì anche la festa di Maria Regina. Dopo aver proclamato questo dogma, chiaramente la conseguenza immediata è che la Madonna è regina, quindi la Madonna è regina del cielo e della terra, per cui esercita una regalità. Allora dobbiamo guardare tutti noi alla Madonna assunta in cielo, regina, che con il suo potere materno ci guida, con il suo potere materno ci conduce a Cristo, ci fa raggiungere la vita eterna. Chiediamole, guardando con gli occhi così fissi al cielo, questo mistero così grande, chiediamole di poter essere sempre strumenti docili, come San Massimiliano ci ha insegnato, perché la Madonna diventi sempre più la nostra regina. San Massimiliano diceva: tu devi essere una regina dispotica, fa di me quello che vuoi. Insegnami a non opporre nessuna resistenza al tuo potere materno su di me. Sii una regina che fa di me quello che vuole. E allora noi, guardando al mistero dell'Assunta, contemplando con i cieli, nei cieli, il mistero dell'Assunta, vogliamo chiedere alla Vergine Santa di diventare sempre più la nostra madre e regina, di guidarci e di esercitare su di noi il suo potere regale materno. E le chiediamo anche che noi siamo sempre così docili al suo potere regale materno, perché questa regalità di Maria, questo regno di Maria si instauri in noi, nelle nostre famiglie, nella nostra patria, dovunque noi siamo, dove viviamo, perché con Maria noi possiamo instaurare al più presto il regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona serata e soprattutto vi auguro una santa solennità dell'Assunta. Maria, assunta in cielo, sia per tutti noi segno di speranza e di consolazione. Grazie a tutti, vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.